Buonasera a tutti. Siamo arrivati al penultimo incontro del nostro corso sulla lettera agli ebrei e stasera contempleremo tutti i nostri padri della fede in un brano stupendo di questa lettera. E allora la preghiera con cui iniziamo adesso vuole proprio richiamare questa carrellata di grandi personaggi che ci hanno preceduto sulla via della fede. Risponderemo insieme: con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo, con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, tu ci doni ogni giorno la fede, fondamento delle cose che speriamo e prova di quelle che ancora non vediamo. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede Abramo obbedì, lasciando la sua terra senza sapere dove andare, aspettando la città di cui tu eri il costruttore e l'architetto. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede Mosè preferì essere oppresso con il suo popolo, stimando l'obbrobrio della croce, ricchezza più grande dei tesori d'Egitto. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede Israele uscì dall'Egitto e, liberato dalla schiavitù, intonò un canto di festa e di speranza danzando al suono dei timpani. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede Davide diede una città al tuo popolo e danzò gioioso davanti all'arca della tua presenza. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede Elia e tutti i profeti annunciavano il Messia, sopportando persecuzioni, vagando per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche della terra. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede Maria, l'umilissima, divenne tua madre, benedetta tra tutte le donne, beata per tutte le generazioni. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede i martiri furono flagellati, torturati, uccisi, per ottenere da te la risurrezione eterna piuttosto che accettare una falsa liberazione. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Dio nostro, per fede noi ti lodiamo e ti confessiamo facendo oggi memoria di tutti i tuoi testimoni, sicuri della comunione dei santi, del cielo e della terra. Con tutti i tuoi servi noi ti lodiamo. Ecco, questa bella preghiera che vedrete è stata fatta proprio prendendo le parole testuali della lettera agli ebrei, ovviamente senza l'accenno a Maria, ci introduce all'ultima parte della lettera agli ebrei, che è una parte spettacolare, una parte meravigliosa, una parte che nessuno legge mai, tra l'altro non compare quasi mai nella liturgia, eppure vedrete che è un tesoro di profondità. Perché la prima parte, quella che abbiamo analizzato negli incontri precedenti, era, se volete, la parte dottrinale, la parte dogmatica, questa rivelazione teologica sul sacerdozio diverso di Cristo. Ora invece il predicatore tira le file esistenziali per i suoi ascoltatori di questo discorso, esplicitando il cambiamento totale, radicale per la loro vita che deriva dall'amicizia vitale con Gesù. Questa amicizia vitale con Gesù ti fa sì che tu entri in una comunione profonda con Dio stesso e allora ecco la tua vita cambia e la tua esistenza acquisisce colori e calori nuovi. Ecco quindi quest'ultima grande parte, che potremmo dire la parte parenetica, cioè la parte esortativa, la parte più concreta, la parte nella vita di tutti i giorni, in cui si alternano, vedremo, delle esortazioni, delle minacce contro gli apostati, degli elogi per il comportamento che i fedeli della comunità a cui l'autore scrive avevano avuto subito dopo il loro battesimo, ma poi soprattutto delle ammonizioni per ottenere la perseveranza dei lettori. E vedremo al versetto 22 perché camminino in avanti verso il trono della grazia, al versetto 24 perché mantengano la professione di fede, al versetto 25 perché non disertino le riunioni. Questo è un tema molto bello. Mi fa specie che qualche parroco non citi la lettera agli ebrei, quando ovunque vado mi dicono: ecco, la gente non viene più alle riunioni, viene anche più a messa, c'è il calo, c'è il calo. E si vede che c'era già un calo al tempo dell'autore. Se voi dice: wow, come mai disertate le riunioni? Vedremo poi. Perché non gettino via il coraggio e lo zelo dei primi tempi, versetto 35. Perché non siano disertori, versetto 39, ma si caratterizzino per la loro capacità di resistenza protesa al raggiungimento delle promesse. E allora cominciamo a leggere, siamo arrivati al versetto 19 del capitolo 10, leggiamo e ci fermiamo direi quasi versetto per versetto per gustare questo capitolo meraviglioso. Fratelli, noi abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù Cristo, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Ecco, l'esortazione iniziale ruota attorno a tre temi. Versetto 22 ci verrà detto: accostiamoci nella pienezza della fede. Versetti 22 e 23, professiamo la nostra speranza. Versetto 24, mi raccomando, la carità. Ecco, sono le tre virtù teologali. Noi siamo sicuri però, ma non nelle nostre forze, ma nel sangue di Cristo. Cioè, la persona di Gesù ormai ci ha fatti entrare nel famoso Santo dei Santi, cioè nella relazione intima con Dio. E poiché ormai noi siamo in relazione intima con Dio, ormai abbiamo una forza, un potere, una verve straordinaria, una capacità di vivere la fede, la speranza e la carità. Entrare nel santuario significa entrare in comunione autentica con Dio, significa divinizzarsi. Per il sangue di Cristo noi siamo stati divinizzati e allora siamo capaci di fede, capaci di speranza, capaci di carità. Ecco, il sangue di Cristo, vedete che bella definizione, è la via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Quindi la via nuova è la sua carne, cioè l'esistenza storica di Cristo, l'offerta stessa della sua vita. È la via nuova, è una strada vivente. Dio ha scelto questa strada assurda, assurda, di rinunciare alla sua onnipotenza per farsi povero, per farsi peccato. Sono i famosi paradossi dell'incarnazione citati da Paolo, per farsi nato sotto la legge, per farsi maledizione. Ecco, un Dio che muore su una croce, un Dio che diventa il falegname della porta accanto, un Dio che diventa un uomo come tutti gli altri e che muore come un malfattore, addirittura fuori della porta, scomunicato dai suoi stessi corregionari. Ecco, questa è la via assolutamente nuova. E però questa via nuova, che è la via della carne, cioè dell'incarnazione di Dio, è veramente quello che ci fa entrare in comunione con Dio. Guardate, non saremo mai abbastanza stupiti, e guai a noi se non lo siamo, di questa via nuova scelta da Dio per noi. Siamo l'unica religione al mondo che ha come effigie non un pacioso Buddha, non un bel triangolo, non una sfera di luce, ma un uomo ammazzato con le più efferate torture dell'epoca. Veramente è uno scandalo. Non per niente, vi dicevo già altre volte, gli islamici ci dicono: ma come osate dire che adorate un cadavere appeso a un legno? Un cadavere appeso, come può Dio diventare un cadavere appeso a un legno? E tutte le eresie, ve l'ho già detto altre volte, dei primi secoli, non hanno mai negato la divinità di Cristo, perché Cristo lo avevano visto risorto, quindi sapevano che era Dio, negavano l'umanità. Non era possibile, era un fantasma, faceva finta, aveva preso le sembianze, il Cireneo ha preso il suo posto sulla croce e lui è scappato in India. Nascono tutte queste cose qui, perché la croce, direbbe Paolo, ologos stauru, la parola della croce, è scandalo per i giudei e obbrobrio per i pagani. È obbrobrio. Cioè, dobbiamo recuperare questa emozione quando siamo davanti a un crocifisso, perché siamo salvati tramite una via assolutamente nuova di un Dio che non è il Dio onnipotente che ci immaginiamo, che è il Dio di tutte le religioni. Tutte le religioni hanno una divinità più o meno onnipotente a capo del Pantheon, se politeiste o essa sola se monoteiste. Il nostro Dio è un Dio che si è fatto debole, che si è fatto povero. In Marco che si è fatto pane, un pezzo di pane. Il nostro Dio è diventato un pezzo di pane. In Luca, nei Vangeli della Natività, che si è fatto brefos, che si è fatto feto appena partorito. Un Dio che si fa feto. Lo leggeremo nel Vangelo della Natività di Luca. Ecco, questo Dio ha scelto veramente la strada dello svuotarsi. Pensate alla lettera ai Filippesi: pur essendo Gesù Dio, non ritenne gelosamente la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione del servo, divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, morendo su una croce. Ecco, il nostro Dio ha inaugurato una via nuova, che è la via dell'amore. Ecco perché la più grande teofania, la più grande dimostrazione di forza, Dio la dà sulla croce. Paolo dice: questa croce, che scandalo per i giudei o proprio per i pagani, per noi è potenza di Dio. Perché è potenza? Perché Dio rivela tutta la sua potenza, tutto il suo essere, e questo essere è amore. Nella croce Dio si dona totalmente, perché scende dai suoi cieli, lo contempliamo nell'Avvento, viene sulla terra in una forma poverissima, vive una vita molto breve, una vita anche di sofferenza, ma prende su di sé le sofferenze, le angosce, i patimenti, le paure, le malattie di tutti noi, la morte di tutti noi. Ecco la via nuova inaugurata da Gesù Cristo, da Dio, proprio per mezzo del sangue di Gesù. E allora ecco che per il credente, Paolo direbbe, laddove io sono debole, laddove io ho tribolazioni, laddove io ho sofferenza, laddove io pianto, là mi vanto e mi rallegro, perché là si manifesta la potenza di Dio. La potenza di Dio si manifesta nella debolezza. Paolo scrive il cosiddetto, nella lettera ai Corinti, elogio dell'astenia. E il termine che usa lui è proprio questo. Cioè, Dio non ha scelto nel mondo i forti, Dio ha scelto gli astenoi, gli astenici. Sapete che è anche un termine medico, no? Per dire la debolezza, pensate neurastenia, o semplicemente mi sento astenico. Ecco, questo Dio è il Dio degli astenici. Laddove noi siamo astenici, siamo sofferenti, siamo deboli, ecco là si manifesta la potenza di Dio, perché Dio prende su di sé, no? Le mie sofferenze, le mie malattie, e li disintegra nella resurrezione del Cristo. Questo è il grande mistero. Ecco, certo è una via nuova, e non dobbiamo finire di stupirci per la novità di questa via. Sono stato invitato dal segretario del Vescovo a tenere a gennaio un corso, oddio, come si chiama il paese? Non mi ricordo, un paese della cintura di Torino, non è Pecetto, comincia per P, non è Piobesi, ma non mi ricordo, devo guardare sull'agenda. Terrò una serie di conferenze per tutta l'unità pastorale, vicino a Santena, non c'entrava niente la P, a Santena, per l'unità pastorale, sui primi tre articoli del credo. E la prima volta, la prima conferenza sarà credere, che cos'è credere. La seconda volta sarà Dio Padre. La terza volta sarà onnipotenza di Dio e dintorni. E la quarta sarà creatore delle cose visibili e invisibili. Ecco, onnipotenza di Dio e dintorni sarà proprio parlare di questo, di Dio che nella sua onnipotenza ha rinunciato ad essere onnipotente, ha scelto una via nuova, ha scelto la via della kenosis, dell'amore, del dono, del sacrificarsi, del sacrificarsi. Non è il Dio che ha il Dio dei limiti, come lo definiscono talora quelli che criticano i credenti. Ecco, vi siete inventati un Dio che venga a togliere i vostri limiti, un Dio onnipotente, gli chiedete la grazia, gli chiedete la preghiera, lui zac, no, con la preghiera lui zac vi libera dalle vostre angosce e dalle vostre paure. No, ecco, il nostro Dio prende su di sé sulla croce le mie paure, le mie angosce, si fa povero, si fa povero. Allora quando io soffro, accetto la mia sofferenza, ma non perché l'accetti in senso masochistico, Dio me ne guardi, devo lottare in tutte le maniere perché passi, ma sono convinto che in quella situazione di astenia là si manifesta la potenza di Dio, là si manifesta la potenza di Dio. Marcello Brunini, che è un teologo, è stato anche vicario del Vescovo di Lucca, ha scritto dei bellissimi libri sulle ferite che devono diventare feritoie. Mi piace molto questa frase, cioè accogliere le nostre ferite, no? Accettarle, farne obbedienza. La famosa obbedienza, io dico sempre, ricordiamoci, non è tanto l'obbedienza al parroco, al vescovo o al superiore dell'aula superiore della comunità religiosa o al marito o alla moglie, ecco, l'obbedienza reciproca. L'obbedienza più difficile è sempre quella alla propria storia e al proprio corpo, e al proprio corpo, ai limiti dell'invecchiamento, ai limiti della malattia. Ecco, fare di queste situazioni di astenia situazioni di potenza, fare di queste ferite delle feritoie attraverso cui passa la luce di Dio. Marcello Brunini dice: Gesù risorto, quando si presenta ai suoi, presenta le dita, le mani spalancate, mostrando le ferite dei chiodi. E attraverso queste ferite passa come una feritoia la luce della Pasqua. È una via assolutamente nuova, ma noi dobbiamo entrare in quest'ottica. I cristiani hanno un Dio diverso. Mentre in tutte le religioni Dio è il Dio onnipotente, è il Dio Superman, direi io, è il Dio dei superpoteri, il Dio dei cristiani è il Dio che soffre con te, che piange con te, che muore con te, che va agli inferi con te. Ecco, questo è il Dio dei cristiani. E questo ci permette, quando noi siamo in queste situazioni infernali, di sapere che non siamo soli, ma che Dio è con noi e ci sta portando la sua potenza d'amore che ci trasfigura, ci guarisce e ci salva. Andiamo avanti. Avendo noi un sacerdote grande sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in pienezza di fede, con il cuore purificato dalla cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Ecco, occorre la pienezza della fede. E qui c'è un chiaro riferimento battesimale. Visto che siamo stati accolti in questa relazione con Dio, possiamo accostarci con cuore limpido, senza doppiezza, senza nascondere nulla, perché siamo stati lavati, purificati dalla cattiva coscienza. Ricordo sempre che il battesimo non è il sacramento della nascita, il battesimo è il sacramento della morte. Ricordatevelo, la parola battizzo vuol dire annego, mi immergo, se no l'avrebbero chiamato in maniera diversa. È il momento in cui muore l'uomo vecchio, è il momento in cui muore il peccato, è il momento in cui muore il limite creaturale. La prima dimensione del battesimo, certo, poi esco anche fuori dalla vasca, sia chiaro, ma notate bene, la Chiesa l'ha sempre chiamato annegamento, il sacramento dell'annegamento, battizzo, mi immergo, mi soffoco sotto l'acqua, muoio. Bisogna morire, è il sacramento di morire, è il sacramento che ci insegna a morire, che ci insegna a entrare anche noi nella logica della croce, che insegna anche a noi a entrare nella logica di Dio, che è un morire, perché l'amare, il donare, significa morire all'uomo vecchio, morire all'egoismo, morire alla nostra voglia di sopraffazione, alla nostra voglia di potere, alla nostra voglia di imporci. Perché farsi servi, prendere l'ultimo posto, essere umili è una morte e non è facile questa dimensione. Però ricordiamoci sempre che il passaggio del credente è questo, cioè io devo morire alle passioni di questo mondo, devo morire alla mentalità di questo mondo. Questo mondo ha una mentalità di odio, io avrò una mentalità di amore. Questo mondo ha una mentalità di potere, io avrò una mentalità di servizio. Questo mondo ha una mentalità di sopraffazione, io avrò invece una mentalità di dono. Questo mondo ha una ricerca assoluta di sicurezze, io invece sarò pellegrino e straniero, come dice Pietro nella sua lettera. Questo mondo è un mondo violento, io sarò mite e non violento. Questo mondo è il mondo della vendetta, io sono invece colui che perdona. Ecco, vedete quante morti dobbiamo fare poi sempre nella nostra vita quotidiana. Manteniamo allora senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso. Oibò, qui c'è una frase nuova, quasi una novità nel Nuovo Testamento, perché noi in genere parliamo di professione di fede, omologia tu pistu. Quante volte sono stato chiamato a tenere la conferenza, professare la fede, è una delle cose che non so come mai piace di più ai parroci, cioè ti chiamano a parlare di professare la fede. Qui invece, se avete visto, si parla di omologia tes elpidos, cioè la professione della speranza. Che bello questo, la professione della speranza, cioè il credente è un professionista della speranza. Dovrebbe essere colui che porta sempre attorno a sé la speranza, che è ottimismo, che è gioia di vivere, che è vedere il bicchiere mezzo pieno e non il bicchiere mezzo vuoto, che è serenità. Io credo che sia qui il punto vero in cui si gioca la nostra testimonianza. Guardate, spesso mi chiedono: ma perché le chiese si svuotano, perché la gente non viene più in chiesa, oppure perché i giovani non vengono più in chiesa? Ma io rispondo sempre: ma diamo loro la testimonianza della professione della nostra speranza, cioè facciamo vedere con la nostra vita che la vita del cristiano è una vita bella, è una vita santa, è una vita serena, è una vita piena di gioia, è una vita realizzata. Cioè il mondo ha bisogno di questo, il mondo ha bisogno di vedere la gioia, la nostra testimonianza di gioia. Non per niente Papa Francesco, quando dice come dobbiamo evangelizzare, no? Riprende un pensiero del Cardinal Martini, che diceva: la prima evangelizzazione non è la parola, la prima evangelizzazione è evangelizzazione per contagio. Dovremmo diventare contagiosi, cioè se gli altri vedono che nella sofferenza, nel dolore, nella paura, noi manteniamo anche una serenità di fondo, una speranza, una profezia positiva, gli altri si sentono attratti da noi. Quello che manca è proprio la nostra professione di speranza ormai. No? E questo mondo ha sete di questa nostra professione di speranza, e spesso hanno visto i cristiani più incavolati degli altri, più musoni degli altri, più tristi degli altri, magari anche arrabbiati perché hanno concepito l'etica non come una via di liberazione e di realizzazione di se stessi, ma come una serie di imposizioni, se non seguivi le quali tu andavi all'inferno, e allora chiaramente la gente si allontana. Ecco, c'è bisogno di riprendere questa professione di speranza.
Scusi, è una speranza che si basa su una certezza, non è una...
Esatto, esatto. Allora, se volete che cominci a parlare della speranza, abbiamo qualche ora, perché ricordatevi bene che Paolo dice sempre, da questa definizione della speranza, è certezza di cose sperate. Cioè la speranza cristiana non è, lo dico tante volte e chiedo scusa agli amici che magari da anni mi seguono, lo speruma dei piemontesi, che assamai, chissà se arriva. La speranza cristiana è la professione che Cristo è risorto e che se è risorto ha vinto il male, ha vinto la malattia, ha vinto la morte. Ci troviamo di fronte a un mondo terrorizzato dall'atomica, dall'immigrazione, da questi leader nel mondo che sembrano impazziti, sembra il trionfo del male. Il credente non si scompone perché sa che alla fine vince Cristo. Christus vincit, Christus regnat, cantavamo, vi ricordate, 30 anni fa, ma è cambiato niente. Cioè la resurrezione di Cristo è il trionfo sulla morte e sul male e sul peccato che è già avvenuto una volta per sempre. Ecco perché il credente è un uomo di speranza. Grazie di questa sottolineatura. Io sono un uomo di speranza e di gioia perché so già che in Cristo ho vinto il male, la sofferenza, il peccato, la morte, ogni negatività. E allora davvero posso essere un po' mattoide come Paolo, che diceva: anche se sono nelle tribolazioni, anche se sono nelle sofferenze, anche se ho la persecuzione, io mi rallegro, perché nella mia debolezza là si manifesta la potenza di Dio. Ecco quindi che questa è una dimensione fondamentale per la nostra vita cristiana. Andiamo avanti, siamo al capitolo 10, versetto 24. Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone, non disertando le nostre riunioni, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che potete vedere come il giorno si avvicina. Allora questo ci, ci ridimensiona anche un po' la Chiesa primitiva, perché se tra gli anni 60-70 è scritta la lettera agli ebrei, già dopo una trentina di anni dalla morte del Signore i cristiani non andavano più a messa, non andavano più alla catechesi degli apostoli e vivevano la crisi che viviamo noi, disertavano le riunioni. Quindi vedete che nil novum sub sole, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Questa è una cosa che è molto importante. Questa è un'esortazione molto importante, cioè se io voglio mantenere la fede cristiana, se io voglio diventare uno che professa la speranza, che annuncia la resurrezione di Cristo al mondo, non devo disertare le riunioni. Io a volte mi imbufalisco quando, lo sapete, sono coinvolto marginalmente, ma a volte non tanto, nella formazione dei catechisti, nella formazione dei genitori, dei bambini che si preparano ai sacramenti, e questi genitori mi dicono: l'ultima volta una signora è venuta e dice: senta, io sono già venuto ai corsi, agli incontri di formazione per l'altro figlio che 3 anni fa aveva fatto la prima comunione. È chiaro, no, che non devo più venire. Gli ho detto: ma senta signora, se il suo amore per Dio si manifesta nel mettere i bollini sulla tessera, non venga più. Ma se per lei incontrare Dio nella parola, no, e nella preghiera è una gioia per il suo cuore che la ricarica, allora è un'altra cosa. Però si ricordi che i suoi figli capiranno se lei presenta una fede tipo patentino, o se presenta una fede che è un rapporto vitale con uno di cui lei è innamorata. Mi ha guardato un po' strano, adesso vediamo se viene, no? Però capite, è lì il discorso. Cioè io sento: la gente non va più a messa, ma dobbiamo andare al supermercato. Adesso la domenica le nuove chiese sono i supermercati, lo sapete, i centri commerciali. Una volta si riempivano le chiese di domenica, adesso si riempiono i centri commerciali, perché il nuovo Dio ovviamente è il consumismo, e quindi si riempiono i centri commerciali. E dobbiamo andare al centro commerciale, dobbiamo portare il figlio alla partita di calcio, di basket, dobbiamo andare dai nonni, eccetera. Ma che posto hai messo Cristo nella tua vita? Ma che posto hai messo Dio? E dopo il calcio, e dopo la partita, e dopo la spesa al centro commerciale? Cioè, tutto dipende da questo. Se io davvero mi innamoro del Signore che mi ha fatto entrare nel santuario, mi ha messo in comunione con Dio, allora chiaramente il rapporto con Lui cercherò di tenerlo vivo, avrò voglia di vedere questa persona con cui sono innamorato e allora vado alle riunioni, che saranno le riunioni sacramentali, vedi messa, che saranno le riunioni sulla parola, vedi i corsi biblici, percorsi formativi di studio, di approfondimento, che saranno i momenti di preghiera. È chiaro che la cosa funziona così, ma queste cose dobbiamo martellarle nella testa della gente, eh? Uscire da una logica del dovere, devo andare a messa la domenica, oppure devo andare alle 3 riunioni di catechismo all'anno, se no il parroco non mi dà la prima comunione al bambino, insomma, cioè, queste sono cose senza senso. Cioè, o si entra nell'ottica della fede, cioè dell'adesione amorosa a Cristo, o se no siamo su un piano veramente falsato, che, di cui vediamo poi i frutti, no? Cioè, vediamo poi che finiti i sacramenti dell'obbligo, prima comunione e cresima, non si fa vedere più nessuno. Ma anche qui, come può un bambino essere educato alla fede se i genitori non lo portano mai a messa la domenica? Cioè, sono cose ovvie, banali. Se disertano le riunioni, se fanno vedere che per loro è più importante la riunione di condominio, a cui non mancano mai, che le riunioni di ascolto della parola di Dio e di preghiera. Cioè, ovviamente allora il condominio è più importante che il santo dei santi, insomma, per dirla con la lettera agli ebrei. C'è anche un'altra cosa molto bella, però in questi versetti. Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità, vedete, dopo la fede e la speranza è spuntata la carità, e nelle opere buone. Stimolarci a vicenda. Talvolta non stimoliamo gli altri, perché stimolare gli altri comporta mettere in crisi la nostra vita. Perché l'altro può dirmi, guardati te, perché l'altro può criticarmi. Io, se stimolo un altro, devo essere credibile, e allora capite, anche la posizione dei demoni nei Vangeli, quando dicono: Gesù, io so chi sei, per favore lasciami stare, allontanati, sei venuto a rovinarci, a darci fastidio. Ecco, noi a volte abbiamo paura, no, di annunciare, perché abbiamo paura di essere criticati. E allora questo deve comportare una revisione di vita, cioè cercare di essere i più credibili possibili, il cercare di essere più autentici possibili, ma il fine è poi arrivare a stimolare i fratelli. Ciascuno di noi è responsabile dei suoi fratelli, eh? Vi ricordate l'episodio di Caino e Abele, che quando Caino risponde maleducatamente a Dio: son forse io il pastore di mio fratello? Noi traduciamo custode, ma forse sarebbe il pastore, cioè colui che lo deve guidare, che lo deve condurre. E Dio gli dice: sì, il sangue di tuo fratello grida il suolo verso di me. Cioè, tu sei il pastore dei tuoi fratelli. Ciascuno di noi è il pastore dei suoi fratelli. E allora, come il pastore guida gli altri, così non cessiamo di stimolarci a vicenda. Che vuol dire stimolare la moglie, stimolare il marito, stimolare i figli, stimolare il parroco, stimolare i nipotini. Ma vuol dire anche stimolarci a vicenda, vuol dire anche la correzione fraterna, vuol dire sostenerci, l'aiutarci, la vita comunitaria. Anche qui è abbastanza collegato anche al fatto di non disertare le riunioni, perché la vita cristiana è una vita comunitaria, perché da soli è molto più faticoso. Dio ci salva come popolo, e la comunità ti aiuta, ti fa crescere, ti stimola, ti rende più fedele al Signore. Poi ci sono alcuni versetti un po' difficili su cui dobbiamo fare riflessione. Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la piena conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una terribile attesa del giudizio e la vampa di un fuoco pronto a divorare i ribelli. Allora, avete visto che qualche volta il nostro autore è un po' pedagogo, eh? E allora ti spaventa anche un po'. calca la mano sul timore. Qui che cosa sta dicendo? Se dopo aver conosciuto la verità cristiana, dopo essere stato battezzato, cioè aver ucciso per sempre il tuo uomo vecchio, tu pecchi volontariamente, guarda che non puoi più fare come facevano gli ebrei, che portavano un agnello, che portavano una capra, che portavano tre focacce, facevano un sacrificio e dicevano sono a posto. Non c'è altra strada ormai che cosa? Che è l'adesione a Cristo, che non si compra con qualche offerta, ma che avviene nel sangue di Cristo. Questa non è una strada, non è quindi non sono dei versetti disperati. Qualcuno li ha letti inserendoli in quella polemica di cui parlava Enrico la volta scorsa, di quegli eretici, ma che poi in realtà sono più in là, che dicono che dopo il battesimo non c'è più il perdono dei peccati. Vi ricordate, no? Ecco, qui invece sta facendo un altro tipo di discorso. Non abbiamo più un sacrificetto da fare come faceva l'Antico Testamento. Ormai è soltanto ritornare da capo, cioè da capo con la C maiuscola, che è il nostro capo del corpo mistico, che è Cristo. Quando qualcuno, leggo avanti, ha violato la legge di Mosè, viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Pensate quanto maggiore sarà il castigo di cui sarà ritenuto meritevole chi avrà calpestato il Figlio di Dio e considerato profano quel sangue dell'alleanza dal quale è stato un giorno santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia. Allora c'è il cosiddetto argomento a fortiori. Se è successo una cosa così, tanto più ora succede la stessa cosa. Attenzione. Se i trasgressori della legge di Mosè sono condannati a morte, quanto più dura sarà la fine degli apostati, dei traditori. Chi sono questi apostati? Viene configurato un triplice peccato di apostasia. Il primo è calpestare il sangue del Figlio di Dio, che vuol dire disprezzare l'incarnazione, che vuol dire non accettare questo Dio che è passato attraverso la croce, attraverso l'incarnazione, attraverso, lo abbiamo detto prima, il farsi peccato, il farsi maledizione, il farsi piccolo. Rifiutare quindi, volere sempre Dio onnipotente, Superman, con i superpoteri, non accettare questa via nuova di Dio. Secondo, non credere nella capacità espiatoria e liberatoria di quel sangue, cioè considerare profano, inutile quel sangue dell'alleanza. Terzo, rifiutare lo spirito della grazia, rifiutare l'amore di Dio. Qui ci viene in mente Marco 3,29, la famosa bestemmia contro lo Spirito Santo, che è l'unico peccato che non sarà perdonato, che non è, come purtroppo una mia signora che veniva anche a questi corsi biblici, che ha forti problemi psichiatrici e che mi telefona tre volte al giorno, una volta dice che mentre pregava gli è venuta una parolaccia allo Spirito Santo e allora si sente dannata, no? E sta povera signora, che è più santa di me 157 volte, è finita in un giro di predicatori protestanti fondamentalisti che gli hanno detto sì, se mentre tu pregavi ti è venuto un pensiero cattivo, una parolaccia allo Spirito Santo, è inutile che tu ormai, questa disperata, piange, mi telefona tre volte al giorno, gli mando quintali di lettere, di mail in cui gli spiego che non è così. La bestemmia contro lo Spirito Santo è il rifiuto sempiterno, totale dell'amore di Dio. È chiaro che se io rifiuto totalmente, per sempre, l'amore di Dio, sono un apostata. Ma il problema l'abbiamo già affrontato altre volte. Chi di noi ha questa piena avvertenza e il deliberato consenso per rifiutare un Dio così affascinante, così bello, così meraviglioso? E allora ecco il discorso che abbiamo fatto tante volte, che sì, l'inferno c'è, è dogma di fede, c'è la possibilità teorica di dire di no a Dio, ma poiché siamo persone fragili, segnate dal peccato originale, siamo persone deboli, pensate al discorso di San Paolo, voglio fare il bene ma non ci riesco, voglio fare seguire la legge ma poi ci casco, chi mi libererà da questo corpo di peccato? O me infelice, famoso canto dell'infelice. Ecco, poiché il Signore sa che siamo deboli e fragili, tanti teologi, e da ultimi cito sempre Urs von Balthasar e Benedetto XVI, hanno parlato di inferno vuoto, perché probabilmente nessuno rifiuta coscientemente un Dio così bello e così grande, e se lo rifiuta, lo rifiuta perché non l'ha colto in questa bellezza, o perché gli è stata anche presentata male da noi che predichiamo. Conosciamo infatti colui che ha detto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora: il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ecco, allora ci sono alcune citazioni per giustificare che chi si allontana da Dio, chi rifiuta l'amore di Dio, va verso il dolore, perché se Dio è la pienezza, è la bellezza, è la gioia, allontanarsi da Dio significa andare verso la bruttezza, verso la tristezza, verso il dolore. E allora viene citato Deuteronomio 32:35, secondo cui Dio rivendica il diritto del rendiconto finale, Deuteronomio 32:36, che annuncia il giudizio di Dio per il suo popolo. E quindi abbiamo questa esclamazione improvvisa, come un grido di spavento: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Il problema è sempre se riusciamo a cadere, cioè io credo che le mani del Dio vivente ci raggiungano ovunque e nella sua piena misericordia arrivino ad acchiapparci in qualunque inferno, come dice la lettera di Pietro, che ricorda la discesa di Gesù agli inferi non per i giusti ma per i peccatori, per salvare coloro che erano nel peccato. E allora ecco che dopo questo discorso pedagogico, che in fondo vuol dire: se vi allontanate dal Signore vi fregate con le vostre stesse mani, andate verso la dissoluzione, la negatività, verso la disperazione, ecco un invito a ricordare l'entusiasmo degli inizi. Richiamate alla memoria quei primi giorni nei quali, dopo essere stati illuminati, avete dovuto sopportare una grande e penosa lotta. Ora esposti pubblicamente a insulti e tribolazioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati, avete accettato con gioia di essere spogliati dalle vostre sostanze, sapendo di possedere dei beni migliori e più duraturi. Wow! Sta parlando a persone che all'inizio della loro conversione sono state molto serie, sono state molto serie, perché si rievoca la partecipazione dei destinatari della lettera alle sofferenze di chi soffrì in carcere, cioè qualcuno di loro ha subito il carcere per la sua fede, le sofferenze che subirono personalmente, forse con la confisca dei beni, sostenuti nella speranza, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi. Eppure probabilmente anche loro, che hanno sopportato il carcere per la fede, che si sono spogliati dei loro beni, che hanno sofferto la persecuzione, a questo momento vacillano. E allora, andiamo avanti, non abbandonate la vostra fiducia, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di costanza, perché dopo aver fatto la volontà di Dio possiate raggiungere la promessa. Ho sottolineato nella lettura queste tre parole e poi vi spiego perché. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto vivrà mediante la fede, ma se indietreggia, la mia anima non si compiace di lui. Noi però non siamo di quelli che indietreggiano a loro perdizione, bensì uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Allora vedete, c'è l'invito a non gettare via la parresia dei primi tempi, cioè il coraggio dei primi tempi. Un invito alla ipomonè, alla resistenza, senza la quale non si consegue l'epangelia, cioè la promessa. Vedete, è il tema grande della perseveranza, della resistenza. E in collegamento con il tema della perseveranza, questi versetti 37 e 38 che citano due testi della scrittura che parlano dell'avvenuta imminente di fede e di Dio, scusate, e del ruolo della fede per non disertare ma resistere. Allora, ricordiamo sempre 1 Corinti 10:13. Il Signore non permette mai che siate provati senza darvi una via d'uscita e la forza per sopportarla. Questa per noi è un caposaldo della fede. Nessuna prova è più forte della grazia che il Signore ci dà per sostenere. Il Signore ci darà sempre una via d'uscita e la forza per sopportarla. E seguite prima la forza per sopportarla e poi la via d'uscita. Ecco la perseveranza, sapendo che nessuna prova ci annienterà, il Signore ci sosterrà sempre nella prova, come dice la nuova traduzione del Padre Nostro, che si rifà più all'aramaico addirittura che all'ebraico: non ci abbandona nella tentazione. Nella tentazione è con noi, nella tentazione ci sostiene, nella tentazione ci dà forza. Questa è la perseveranza, è l'ipomonè, questa resistenza. E il versetto 39, ancora una volta, siamo uomini di fede. Noi non siamo nella diserzione, ma siamo nella pistis, nella fede. E allora, fondandosi non solo sul ricordo del loro passato, che ha sopportato varie sofferenze, ma anche sul futuro, cioè il Signore sta per venire. E quindi, e notate bene, la venuta del Signore non è la fine del mondo, è la nostra morte. Quindi tutti quanti vediamo avvicinarsi, il giorno che si avvicina, vedete il versetto 25, il giorno che si avvicina, vediamo avvicinarsi il Cristo glorioso. E allora, in base alla saldezza della loro fede nel passato e al fatto che Cristo sta venendo, il predicatore invita i suoi ascoltatori a perseverare con pazienza nella situazione attuale, a non indietreggiare. Questa è una cosa importante. Chiediamoci a volte se nella fede andiamo avanti, siamo fermi o indietreggiamo. Vedremo che si conclude questo capitolo oggi dicendo che dobbiamo andare avanti, dobbiamo migliorarci. Dobbiamo camminare sulla strada del Signore. Guai se siamo fermi o addirittura indietreggiamo. Siamo arrivati quindi a quel meraviglioso capitolo 11 in cui si dice che siamo uomini di fede, dobbiamo resistere. Non dobbiamo indietreggiare, come è stato detto nel capitolo 10, perché? Perché abbiamo l'esempio dei nostri padri. Allora cominciamo a leggere questo magnifico capitolo, che esordisce col versetto 1 che dice: la fede è fondamento delle cose che si sperano ed è la prova di quelle che non si vedono. È uno dei rarissimi casi in cui in tutto il Nuovo Testamento compare una definizione. Qui il teologo definisce che cos'è la fede. Dice che la fede è il fondamento, è il fondamento. Probabilmente una delle più belle definizioni che siano mai state date. In greco è hypostasis e in latino è substantia, cioè ciò che sta sotto. Ciò che sta sotto delle cose che speriamo. Quindi la fede è la sostanza delle cose sperate, è la base solida che regge l'attesa. Tenendo conto dell'etimologia del sostantivo e dei diversi significati da esso assunto nella versione greca dei 70, nel Nuovo Testamento e poi negli antichi papiri, in cui designa non solo il titolo di proprietà, il diritto di proprietà, ma lo stesso possesso, c'è da ritenere fondato intendere questa sostanza come la maniera di possedere. Cioè la fede È mediante la fede che il credente ha diritto di proprietà sulle cose sperate, riesce a possedere le cose sperate. Senza fede la speranza è un'illusione. E allora qui chiediamoci: dove fondiamo la nostra fede? Questo è un discorso che io amo sempre fare, perché sono pienamente convinto, come dice Papa Ratzinger, che non c'è nessuna discrepanza tra ragione e fede, ma anzi la fede è qualcosa di perfettamente razionale, che ha basi perfettamente razionali, e non è un pio sentire. Qualche volta c'è un equivoco tra i cristiani: ma la fede è un dono, ma un dono col cavolo. Io ricordo le magistrali lezioni di Don Ottaviano, no? Che spiegava che cos'è il dono della fede. Il dono della fede non è che uno se la trova lì e l'altro non ce l'ha. Il dono della fede è che ci è arrivato l'annuncio della resurrezione, che la Chiesa lo ha trasmesso in maniera esatta e veritiera, e che noi dobbiamo schierarci se accettiamo la resurrezione del Cristo o no. Questo è il dono che noi abbiamo e le mie 90 tribù incontattate tuttora presenti in Brasile non hanno. Chiaro questo, eh? In questo senso è un dono, ma non è un dono nel senso che è qualcosa che ti senti di dentro. Se noi entriamo in una logica un po' magica, un pensiero magico, la fede ha delle basi razionali. Qui non sto a farvi il primo incontro che terrò a Santen a gennaio, ma capite che il tema è molto grande. Perché credere in Dio? E allora c'è tutta la sfilza delle famose vie di San Tommaso, in cui partendo dal finito si arriva all'infinito, partendo dal contingente si arriva all'assoluto, partendo dal creato si arriva alla creatura. C'è il grande discorso, per esempio, che Paolo fa nella lettera ai Romani al capitolo 2, quando dice che vedendo un mondo così bello, vedendo un mondo così ordinato, vedendo un mondo così complesso, no? Ma con delle finalità interne, viene spontaneo pensare: ci sarà qualcuno che l'ha fatto, ci sarà qualcuno che l'ha ordinato, ci sarà qualcuno che l'ha messo in essere. Tante volte io penso, paragono il creato a una Ferrari. Quando vedi una Ferrari con i suoi motori, tutte le sue complessità, eccetera, ti viene difficile pensare che possa essere stata fatta dal caso, cioè mettendo della ferramenta a caso e sballottandola qua e là. Credo che la puoi sballottare per 70 miliardi di volte o n volte, è difficile che alla fine si formi una Ferrari. Tanto più il mondo, che è molto più complesso di una Ferrari, sono le famose vie cosiddette cosmologiche, no? Per cui partendo dal creato si risale al creatore. Ci sono poi le vie ontologiche, cioè l'essere che in noi ci richiama un ente, un essere supremo. Ci sono le vie etiche, come Kant che trova Dio non nella ragion pura ma nella ragion pratica. Dice: ci deve essere qualcuno principio del bene e del male. Tutti noi sentiamo in noi questo, tutti noi diciamo che ammazzare uno è male. Chi ce l'ha messo dentro di noi? Tutti noi sentiamo questo bisogno di giustizia, cioè che i cattivi siano puniti e i buoni siano premiati. Chi ha messo dentro l'uomo questo? Allora in Kant, sapete, Dio diventa il principio dell'etica, e qui potremmo andare avanti, non sto a farvi una cosa del genere. Sicuramente la vera la prova, perché l'ha detto Gesù, il segno sicuro della sua signoria è il segno di Giona, cioè o il segno del Tempio, a seconda degli evangelisti, il segno di Giona, cioè del figlio che per 3 giorni sta in potere della morte e poi risorge, così come Giona era stato 3 giorni nel ventre della balena e poi era stato vomitato vivo sulla spiaggia di Ninive. Oppure il segno del Tempio: distruggerò questo Tempio e dopo 3 giorni lo ricostruirò. E questo diceva parlando del suo corpo, vi ricordate, dicono gli evangelisti. Quindi, vedete, per i credenti alla fine è sempre la resurrezione. Perché? Perché per coloro che già credono in Dio attraverso la filosofia, la ricerca, eccetera, è il segno reale che quel falegname di Nazareth ammazzato su una croce non era uno dei tanti derelitti della storia, ma era il figlio di Dio. Per altri, che non arrivano a pensare a un Dio, il fatto che esista un uomo che vince la natura, perché vince la morte, vuol dire che questo uomo è soprannaturale, che è la definizione che noi diamo a Dio, è il soprannaturale, la cosiddetta prova storica dell'esistenza di Dio. Ecco, certo, io richiamo sempre questo percorso che vi dico in quattro parole, certo, noi non abbiamo visto Cristo risorto, ma come di ogni fatto storico noi ci affidiamo a dei testimoni. Io non ho mai visto Cesare sconfiggere i Galli, io non ho mai visto Cesare varcare il Rubicone, non ho mai visto Napoleone sconfitto ad Auschwitz, non ho neanche mai visto la caduta del muro di Berlino, credo, perché altri testimoni mi dicono che è successo. Il problema allora è sulla credibilità o meno dei testimoni. E i cristiani sono coloro che definiscono credibili i testimoni della risurrezione, perché sono stati molti ad averlo visto risorto e in circostanze diverse. Paolo dice: è apparso a Chefa, è apparso a Giacomo, è apparso agli undici, è apparso a più di 500 fratelli in una volta sola, perché erano delle persone ben lontane dal credere alla risurrezione, perché erano delle persone molto semplici e non degli ideologi che inventavano delle strane teorie, perché sono delle persone che non ci hanno guadagnato nulla dalla loro testimonianza, ma anzi hanno suggellato nel sangue questa cosa che dicevano: no, è risorto, l'abbiamo visto risorto, e ammazzati tutti, si sono fatti ammazzare. Ecco, i cristiani sono coloro che fondano la loro fede sulla risurrezione di Cristo. La fede non è solo questo, questo è il fondamento razionale. La fede è poi andare oltre e dire: se Gesù è figlio di Dio e mi dice ti amo, voglio entrare in relazione d'amore con te, allora io rispondo ti amo a questo Gesù che mi ha detto ti amo, e si instaura la fede, che in realtà è un innamoramento, perché anche i demoni, ci ricorda Giacomo, credono che Gesù è risorto, ma non sono discepoli di Cristo. Quindi c'è una differenza, ma sicuramente c'è qui il fondamento della fede. Quindi la fede è il fondamento delle cose che speriamo. Come giustamente notavi tu nella tua osservazione intelligentissima di prima, la nostra non è una speranza buttata lì, ma questo fondamento della fede, cioè una fede fondata su una ragione che certo poi trascende la ragione, perché noi razionalmente possiamo accogliere un fatto storico che poi va al di là della storia, che diventa metastorico, ma sicuramente abbiamo questo fondamento razionale. Quindi la fede non è una questione di sentimento, è una situazione oggettiva storica che si è realizzata pienamente in Gesù Cristo e che richiede tutta la nostra intelligenza. Intelligenza che deve essere usata fino in fondo. Certo, quando ho questa fede, poi ho stabilità. Ho stabilità. Lo stesso profeta Isaia gioca sul verbo ebraico, che in due forme differenti significa essere fondato, essere stabile e credere. Im lo ta aminu, chi lo te amenu. Cioè, se non crederete, non avrete stabilità. È lo stesso verbo usato in due formulazioni diverse. La fede diventa poi stabilità di una speranza. E allora, se noi fondiamo la nostra fede, non abbiamo paura di ricercare, di pensare, di porre i nostri figli di fronte a questo discorso, di fare il discorso della risurrezione, della testimonianza della risurrezione agli altri perché si schierino. E alla fine, se la nostra intelligenza, fonda davvero sulla risurrezione di Cristo la propria esistenza, davvero la nostra sarà la casa fondata sulla roccia, la quale, anche se vengono i venti, le tempeste, eccetera, resiste. Ecco il tema della ipomonè, della resistenza, della perseveranza a tutti. Questa fede, ci dice la lettera agli ebrei, è quella che ha segnato, che ha fondato la vita di tanti eroi del passato. E qui c'è uno dei brani per me più belli, di tutta quanta la scrittura. C'è una solenne carrellata biblica che mostra gli esempi di questi eroi. Certo, per capirla bisogna conoscere un po' la Bibbia, però non è neanche molto difficile. Per questa fede gli antichi ricevettero buona testimonianza, offrirono una testimonianza positiva e nello stesso tempo fu Dio a testimoniare a loro favore, dicendo che hanno fatto bene e diventano modelli per noi. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché da cose non visibili ha preso origine quello che si vede. Allora qui c'è un primo discorso che in parte ho già fatto, cioè la lettera agli ebrei dice: dalle cose visibili noi possiamo salire all'invisibile. Sono le famose prove cosmologiche dell'esistenza di Dio. Se noi guardiamo questo mondo così ben fatto, vediamo che ci deve essere qualcuno che lo ha messo in essere, un architetto, un ordinatore, un fondatore. Quindi, come dice Romani 2, che sono inescusabili, diceva Paolo, quelli che non sanno risalire dalla bellezza e complessità del creato alla bellezza e sapienza del creatore. E anche il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Deis Filius al capitolo 2 e nella Dei Verbum sempre al capitolo 2, dice che l'uomo col lume naturale della ragione può salire con certezza all'esistenza di Dio attraverso le opere da lui compiute. C'è anche un altro riferimento. C'erano quelli che dicevano che il mondo è sempre esistito ed è coeterno a Dio, e Dio ha soltanto ordinato un mondo che era caotico. Per esempio, ai tempi di San Tommaso erano gli averroisti, i filosofi arabi, che affermavano che l'universo era creato da Dio ma era coeterno a Dio. Qui invece l'Apostolo dice: no, noi per fede, cioè dalla scrittura, sappiamo, dalla parola di Dio, che Dio ha creato dal nulla, perché il nostro Dio è quello che quando trova il nulla crea, quando trova il nulla dà la vita. Questa è una cosa molto bella. E poi comincia l'elenco. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio maggiore di quello di Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto, attestando Dio stesso di gradire i suoi doni, e per essa fede, benché morto, parla ancora. Allora, il nostro autore a questo punto rilegge tutte le grandi figure dell'Antico Testamento in un'ottica spirituale e soprattutto in un'ottica cristiana. L'idea cardine che lo guida è quella della resurrezione, no? Cioè chi ha avuto fede, no? Vive, non muore mai, è risorto. E allora parla del primo morto dell'umanità. E il primo morto dell'umanità, il primo morto ammazzato, è ammazzato da un fratello, è Abele. In realtà, voi sapete, il racconto della Genesi non dice granché, ma della tradizione c'è stata un'interpretazione che l'autore qui accetta, cioè che Dio gradì i sacrifici di Abele perché Abele li faceva con fede, cioè con amore, perché Abele cercava profondamente la relazione con lui. Voi vi ricordate anche Caino offriva sacrifici, ma li offriva senza fede, dice la tradizione rabbinica, cioè era un dovere che doveva espletare. Ma poiché Abele gli offrì con fede, ora benché morto parla ancora, vedete, è ancora vivo, è risorto in Dio. Chi ha fede risorge, chi ha fede vince il male, la sofferenza, la stessa morte. La fede è veramente il fondamento delle cose che si sperano, cioè della vittoria sul male, sulla morte. E qui l'autore adesso comincia una carrellata di perdenti, cioè di uomini che hanno perso la vita, che sono stati torturati, sacrificati, eccetera, ma che vivono tutti in Dio perché avevano fede, avevano una relazione con Lui. Versetto 5. Per fede Enoch fu trasportato via, in modo da non vedere la morte, e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ricevette testimonianza di essere stato gradito a Dio. Senza la fede, però, è impossibile essergli graditi. Chi infatti si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Allora, non ridete, Enoch, questo strano personaggio che compare in pochi versetti nella Bibbia, ma che poi diventa molto importante per tutta l'apocalittica giudaica, eccetera, eccetera, è il modello di uno che muore giovane, perché in realtà è morto giovanissimo, aveva solo 365 anni, ma rispetto a tutti gli altri patriarchi che vivevano, siamo prima del diluvio, più di 900 anni, fino al famoso Melchisedec che arriva a 964, eccetera, eccetera, muore giovane. È come uno che muore a 30 anni rispetto a uno che muore a 90 anni, per capirci. Allora, con l'uso simbolico dei numeri, Enoch viene rappresentato come colui che è rapito da Dio perché cammina con Lui. Allora è molto bella questa figura misteriosa. Era talmente uomo di fede che Dio lo ha chiamato a sé, gli ha detto: sei troppo buono, sei troppo bello, non perdere tempo a stare qui su questa vita, ti accolgo subito con me. E allora, senza accorgersene, esce dal mondo e sta con il Signore. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, costruì con pio timore un'arca a salvezza della sua famiglia, e per questa fede condannò il mondo e divenne erede della giustizia, sempre la relazione con Dio, secondo la fede. Allora Noè, prima di tutto, è il modello del battezzato, del salvato attraverso le acque, no? E l'arca è veramente qualche cosa di assurdo. Cioè, pensate Mosè che in mezzo a un prato, che in mezzo a un bosco, che in mezzo al deserto, crea questa enorme arca, no? Lontanissimo dal mare, e che diventa davvero vilipendio per tutte le persone che lo vedono, che lo pigliano in giro, che gli dicono: ma che fai, sei scemo? Ma lui, sulla parola di Dio, fa qualche cosa di assurdo. Prepara una barca in mezzo al deserto. È per fede, no, che Noè fa questo gesto che diventa poi salvezza. La fede è accettare anche questa assurdità, come per noi credenti tante volte la fede è accettare delle cose che non capiamo, che di fronte alle quali stiamo zitte, e accettare il mistero. Mistero non vuol dire una roba strana, vuol dire mio, sto zitto, cosa di fronte a cui sto zitto. Stiamo zitti di fronte a certe cose dicendo: Signore, sai tu. Eppure questa fede è capacità di salvezza. Fede è la capacità di accettare veramente il principio evangelico contro la mentalità del mondo. Non importa di essere derisi, non importa di essere vilipesi, noi per fede agiamo secondo il Signore, sapendo che così diventiamo eredi della giustizia e della salvezza. Fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Vedete, quella fede intelligente di Abramo lo mette in moto senza sapere l'esito del viaggio. Quindi intelligenza non significa conoscenza di tutto, significa valutare di chi ti fidi, se quella persona merita fiducia. Nel momento in cui sai a chi credi e ti fidi di lui, allora poi parti. Non sai dove andrai, ma questo non è importante. È l'obbedienza di Abramo che partì per fede, perché si era appoggiato al Signore sul serio, e il Signore fu davvero il fondamento di tutta la sua vita. Versetto 9. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Ecco, Abramo aspetta la Gerusalemme celeste. Questa idea l'aveva chiara anche Gesù. Vi ricordate quando Gesù dice: Abramo ha desiderato ardentemente il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Cioè, Abramo si fidava in Dio e, fidandosi in Dio, in qualche misura aveva visto già il Messia, aveva già visto la salvezza. Nell'interpretazione spirituale che l'autore compie, Abramo dimora da pellegrino e da straniero nella terra che gli è promessa, perché aspetta un'altra terra, aspetta quella città costruita da Dio. E allora lui, che era uscito dai suoi patrimoni, da Ur dei Caldei, dalle sue terre, dai suoi possedimenti, si ritrova pellegrino in una terra, ma perché Dio gli ha promesso un'altra città. Gli ha promesso il suo regno, gli ha promesso il paradiso. Voi sapete che gli ebrei furono sempre colpiti dal fatto che Abramo, l'uomo della promessa, in realtà non ebbe mai niente. L'unica terra che ebbe fu la caverna di Macpela, che comprò per seppellirsi la moglie. L'unico possesso che ebbe, l'ha comprata dai cananei per poter fare un sepolcro per la moglie. Quindi, riflettendo su questo, l'autore dice: vedete, Abramo non ha visto la promessa, ma attendeva la città futura, accettava di essere pellegrino. E con Abramo è ricordata anche la moglie Sara. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dall'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne fedele colui che glielo aveva promesso. Ecco qui la razionalità della fede. E ritenere pistos, cioè degno di fede, credibile, attendibile Dio. Per fede Sara ha la possibilità di generare. La fede è il fondamento della nostra fecondità. È la possibilità di rendere feconda l'opera delle nostre mani, di lasciare l'eredità, di trasmettere agli altri, alle nuove generazioni, ma anche ai nostri coetanei o anche a chi più avanti a noi degli anni, quella ricchezza carismatica che è stata donata a noi. La fede è il fondamento di tutto quello di bello che facciamo. Versetto 12. Per questo, da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia innumerevole che si trova lungo la spiaggia del mare. Nella fede morivano tutti costoro, pur non avendo conseguito i beni promessi, ma avendoli solo veduti e salutati da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sopra la terra. Chi dice così, infatti, dimostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi. Ora invece si aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Perciò Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio, cioè il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ha preparato infatti per loro una città. Vedete, Abramo attende la città. I patriarchi ricercano. Ecco, a Dio interessa questa nostra ricerca. E ricercano che cosa? Ricercano questa patria futura, questa dimora del Dio vivente, che è il corpo glorificato di Cristo, che è la resurrezione di Cristo che ci apre il regno di Dio. È importante che si dica che Dio è contento di essere il Dio di coloro che cercano. Al versetto 14 si usa, in riferimento ai cristiani, lo stesso verbo della ricerca, epizetumen, ricerchiamo, che è usato al capitolo 11 per i patriarchi, epizetusin, ricercare. Dio vuole che lo ricerchiamo. E la domanda che il risorto pone alla Maddalena: donna, perché piangi? Chi cerchi? Chi cerchi? Ecco, noi spesso cerchiamo i motivi del nostro pianto in noi stessi, nelle nostre situazioni, nella nostra storia. Invece dobbiamo cercarli in Dio, dobbiamo cercare Dio, querere Deum, come una cerva anela i corsi delle acque, così l'anima mia anela te, o Dio. Ecco, la vita del cristiano è questa ricerca di Dio, è questa attesa di Dio. Siamo in avvento dove due verbi ci martellano, quello di cacciare il sonno, quindi vegliare, e quello del blefete, cioè del fare attenzione, attendere. Notate la parola attendere, è attendere, tendere a. L'attesa del credente è questa tensione continua a Dio, e mettere Dio al primo posto è assolutamente questa ricerca continua di Dio. Questo è davvero il senso della vita cristiana, il tendere a Dio, il cercare Dio, il volere vedere il suo volto. E questo dà un senso al nostro vivere, dà anche un senso al nostro morire, perché allora la morte non è la fine di tutto, anzi è il momento in cui vedremo Dio faccia a faccia, lo vedremo quali egli è. Fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unico figlio, del quale era stato detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere i morti, per questo lo riebbe e fu come simbolo. Bellissimo, eh? Cioè, Abramo è disposto a sacrificare il figlio perché crede che Dio possa fare risorgere i morti. Guardate che lettura interessante che fa quest'autore. Quindi, questo figlio divenne parabola, annuncio, icona del sacrificio di Cristo e della resurrezione di Cristo. Cioè, Abramo dice: io so che Dio fa risorgere i morti. E come questo confligge con la promessa: in Isacco avrai una discendenza, se lo uccidi, e non importa, Dio fa risorgere i morti, me lo ridarà risorto. Guardate che bella lettura. E poi va avanti: per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù, anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e si prostrò appoggiandosi sull'estremità del bastone. Per fede Giuseppe, alla fine della vita, parlò dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le proprie ossa. Ecco, tre movimenti rapidi: Isacco, Giacobbe, Giuseppe, gli altri patriarchi che benedicono i figli, cioè che trasmettono ai figli la loro forza di vitale, generativa, in vista di una promessa. Di una promessa, erano persone aperte alle prospettive future, alla resurrezione finale, e quindi trasmettono le grazie promesse da Dio. Per fede Mosè, appena nato, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello ed ebbero paura dell'editto del re. La salvezza di Mosè porterà la salvezza di Israele. Lui, salvato dalle acque, salverà Israele attraverso le acque. I suoi genitori hanno avuto il coraggio di andare contro l'editto del re, e quel coraggio è segno di fede. Ma andiamo avanti. Per fede Mosè, diventato adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato. Questo perché stimava l'obbrobrio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Guardava infatti alla ricompensa. Bellissimo, eh? Questa interpretazione spirituale. Mosè preferì la croce di Cristo che le ricchezze dei tesori d'Egitto. Mosè, invece di starsene comodo alla corte del faraone e vivere negli agi del suo rango, preferisce, come Cristo, condividere le sofferenze del suo popolo schiavo per iniziare presso un cammino di liberazione. Perché? Dice l'autore, perché Mosè contempla la croce. Beh, è bella sta idea, perché storicamente non sa neanche che cosa sia, eppure ha nell'animo, nella mente, l'ideale che arriverà a realizzarsi nella storia del crocifisso. Questo Dio che sceglie una via nuova, che non è la via della potenza, ma è la via della croce. Quindi la mentalità di Mosè, ci dice l'autore, è già segnata dalla croce di Cristo. Notate una cosa, Questo mi ha colpito, non avevo mai riflettuto, una riflessione del biblista Doglio di Genova. Mosè venne chiamato a liberare Israele quando aveva quanti anni? 80. Questo mi ha colpito, guardate, non avevo mai riflettuto su questo. Prende la croce a 80 anni, non da giovinetto, eh? Probabilmente Mosè diceva: sono arrivato a 80 anni, l'età della pensione, no? Adesso mi godo la famiglia, mi godo i figli, sto bene gli ultimi tempi della mia vita. Guardate che questo è importantissimo anche per noi vecchietti, o che stiamo invecchiando, eh?
Ah, prego. Non ho parlato negli anni in modo diverso come gli altri 300.
Ma no, perché poi muore a 120, 40 per 3. 120, sapete che è morta questa qui di Vercelli, che ne va 116, qualche giorno fa, quindi qualche mese fa, quindi è l'età dell'uomo. D'altra parte nella Bibbia si dice, nel libro della Genesi, proprio per andare contro la protervia dell'uomo che si crede Dio, pensate all'episodio di Babele in cui l'uomo cerca di arrivare a Dio, gli anni dell'uomo d'ora in poi saranno solo più 120. Perché i patriarchi prediluviani vivevano fino a 900 fischi anni, mentre invece dopo il Signore dice saranno fino a 120. Quindi Mosè è chiamato da vecchio. Questo vuol dire che a qualunque età il Signore ci può chiamare ad imprese grandi, ad imprese di liberazione, ad imprese di salvezza. Per Mosè inizia tutto a 80 anni e sono 40 anni durissimi di servizio pastorale che egli però spende, no? Sì, c'è il simbolismo sicuramente, però fa specie che è ai due terzi della vita, se volete in ogni caso, che Mosè abbia avuto la sua vocazione. Quindi quando è alla terza età, potremmo dire noi in termine moderno. Ecco, quindi ogni età è il momento di non tirare i remi in barca, ma di partire, ma di ripartire. E allora, versetto 27... Per fede lasciò l'Egitto, senza temere l'ira del re, rimase infatti saldo, come se vedesse l'invisibile. Vedete, la persona di fede va avanti senza sapere dove va, ma è talmente sicura che vede l'invisibile. Per fede egli celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue, perché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede essi passarono il Mar Rosso come per una terra asciutta, mentre avendo tentato anche questo, gli egiziani vi furono inghiottiti. Per fede caddero le mura di Gerico dopo che ne avevano fatto il giro per 7 giorni. Vedete, è nella fede che Mosè libera il suo popolo dalla superpotenza di allora che era l'Egitto. È nella fede che Mosè apre il Mar Rosso, è nella fede che celebra la Pasqua per cui i primogeniti degli ebrei sono salvi dall'angelo sterminatore. È per fede è alla fine che cadono le mura di Gerico. Voi sapete che probabilmente le mura di Gerico erano cadute almeno 700-800 anni prima, ci dicono gli archeologi del passaggio degli ebrei. Gli ebrei, l'esodo avviene intorno al 1230 avanti Cristo, probabilmente le mura di Gerico sono crollate almeno 600 anni prima, però loro rileggono nella fede questo fatto, arrivano di fronte a questa immensa città e vedono che le mura sono già crollate. No? E dicono, vedete, è Dio che ci ha fatto crollare le mura, perché altrimenti saremmo impattati in un'altra superpotenza che ci avrebbe di nuovo schiavizzati. E poi comincia un elenco bellissimo con cui concludiamo. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza gli esploratori. Non so se ricordate quell'episodio, Mosè e Giosuè mandano degli esploratori nella terra promessa per vedere se si può entrare, arrivano a Gerico e qui sono accolti da Rab, una prostituta che li accoglie, che li nasconde, eccetera. E quando poi crolla le mura di Gerico, lei viene salvata. Bellissimo questo, una persona che sembra irrecuperabile, immorale, per fede ottiene la salvezza. E a questo punto l'autore fa un lungo elenco di personaggi, tutte persone che finirono male. E l'entusiasmo del predicatore nel ricordare i grandi eventi del passato è fortissimo, anche se d'ora in poi i personaggi non sono più nominati e neppure ordinati in maniera cronologica, ma si dice che per fede alcuni conquistarono regni. Qui io mi sono messo tutta una serie, una ricerchetta, ma pensate al giudice Barak, pensate a Jefte, pensate a Davide. Esercitarono la giustizia, pensate a Samuele che era giudice, pensate a Davide. Conseguirono le promesse, pensate a Barak, pensate a Gedeone, pensate alla promessa di Natan a Davide. Chiusero le fauci dei leoni. Che personaggi vi vengono in mente? Sansone, vi ricordate, no? Per esempio, Davide stesso, no? Oppure Daniele nella fossa dei leoni. Spensero la violenza del fuoco, sempre il libro di Daniele, i tre fanciulli nella fornace. Scamparono al taglio della spada, qui ricordiamo Davide, ricordiamo Elia, ricordiamo Eliseo, ricordiamo Geremia. Trovarono forza nella loro debolezza, pensate ad alcune donne come Giaele, come Esther, come Giuditta, ma pensate anche a Sansone, pensate a Davide, pensate ad Ezechia. Divennero forti in guerra, respinsero invasioni straniere, Davide, i Maccabei. Alcune donne riacquistarono per resurrezione i loro morti, pensate alla vedova di Sarepta nel ciclo di Elia, la vedova di Sunen nel ciclo di Eliseo. Alcuni poi furono torturati, non accettando la liberazione loro offerta, ma per ottenere una migliore resurrezione. E allora qui pensate a tutto il libro dei Maccabei, no? Pensate a Eleazzaro, pensate ai sette fratelli Maccabei, martiri della persecuzione avvenuta qualche decennio prima di Cristo, 164 avanti Cristo. Altri subirono insulti, anche qui il libro dei Maccabei, i sacerdoti e gli anziani giudei, gli amici di Giuda Maccabeo, il secondo dei sette fratelli Maccabei. Altri subirono flagelli, Eleazzaro, sempre il libro dei Maccabei, i fratelli Maccabei, Geremia. Altri ebbero catene e prigionia, come Michea ben Imla nel libro delle cronache, come Jonathan il Maccabeo, come Geremia. Altri furono lapidati, pensate a Zaccaria. Furono torturati, pensate a tutti i giudei del libro dei Maccabei. Furono segati, qui di biblico non c'è niente, ma la tradizione dice che Isaia morì segato in due, ed è una tradizione ebraica molto antica, presente anche nei libri apocalittici. Furono uccisi di spada, pensate ai profeti sterminati nel libro dei re, di nuovo la rivolta maccabaica, Uria figlio di Semaia. Andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra, pensate a Elia, a Eliseo, pensate ai vari profeti, pensate al Battista che vediamo in questi giorni. Bisognosi, tribolati, maltrattati. Di loro il mondo non era degno, andavano vagando per i deserti, sui monti, tra le caverne, tra le spelonche della terra. Qui abbiamo Mattatia, i suoi figli e i suoi seguaci nel libro dei Maccabei, Giuda Maccabeo, i giudei. Ecco, non è certamente un quadro di gente che se l'è passata bene, che ha vissuto tra gli agi e godendosi la vita. Dio dice: io non vi prometto la facilità, una strada asfaltata, vi prometto però la capacità di superare ogni difficoltà, ogni difficoltà. E allora versetto 39, tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non conseguirono la promessa. Dio infatti aveva predisposto per noi qualche cosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Sì, per fede hanno visto la salvezza, ma questa salvezza si è realizzata soltanto in Cristo. E noi abbiamo invece questa pienezza. Ormai noi abbiamo in Cristo la salvezza. Il meglio è stato donato a noi. Vorrei concludere con una sola annotazione. Impariamo un po' da questo metodo che l'autore della lettera agli Ebrei ci ha offerto. Ripensiamo anche noi ai nostri padri della fede, a quelle figure che abbiamo incontrato nella nostra vita, che abbiamo visto che per fede hanno vissuto da testimoni del Signore. E tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita degli esempi, dei modelli. Saranno stati i nostri genitori, i nostri nonni, saranno stati dei preti che abbiamo incontrato, dei laici, delle suore, delle figure che hanno segnato. Ecco, sappiamo fare ogni tanto memoria, memoriale, cioè ricordare ripetendo per noi, dicendo, come dice l'autore della lettera, in fondo grazie al Signore che ci sono state tutte queste persone che ci hanno trasmesso la fede, ma non soltanto i patriarchi, non soltanto gli apostoli, ciascuno di noi ha avuto nella vita degli evangelizzatori, ciascuno di noi ha ricevuto la fede da altre persone. Ogni tanto facciamo questo esercizio di memoria, mettiamoci davanti al Signore e dire grazie Signore perché ho incontrato quella persona che mi ha insegnato questo, che mi ha fatto capire la tua parola, che mi ha dato il gusto della scrittura, che mi ha fatto conoscere te in maniera diversa, in quel ritiro, in quell'incontro, in quel momento di relazione, di amicizia. Ecco, può essere stato un papa, un santo, Ciascuno di noi ha degli esempi di fede che hanno segnato la sua vita. Potremmo fare una sintesi dei santi della storia della Chiesa, da Gesù a noi, ecco. Oppure di persone che il Signore ha messo nella nostra vita come nostri padri e madri nella fede. Ecco, credo che sia un esercizio importante. Dopo aver guardato Cristo, nostro autore e testimone della salvezza piena, ecco, noi guardiamo anche come altri nostri fratelli hanno vissuto questa sequela, e allora abbiamo questa tranquillità: se hanno potuto loro, perché non io? E la risposta è: anch'io posso per fede, come è stato il mio papà, la mia mamma, la mia zia, la mia nonna, il tal amico, il tal padre spirituale, la tal persona. Ecco, loro ce l'hanno fatta a perseverare, posso anch'io. E sarà il discorso bellissimo con cui inizieremo l'ultima parte, quando l'autore dirà: noi siamo circondati da una nuvola di testimoni, e presenta la nostra vita come una specie di corsa in uno stadio in cui ci sono tutti come spettatori, tutti quelli che hanno già corso prima di noi, tutti i nostri padri nella fede che ci stanno guardando e fanno il tifo per noi. Bellissima questa idea della comunione dei santi, tutti i nostri morti che sono lì che fanno il tifo per noi, perché noi vinciamo questa gara, questa corsa che è la corsa verso Dio. Ecco, credo che, vedete, la lettera di Ebrei è una lettera molto bella, e il finale sarà altrettanto bello e sorprendente.